Perché in certi momenti tutto va male e in altri invece tutto va bene? Come possiamo aumentare i momenti in cui tutto va bene? Che cosa accade? Benvenuto in www.comemeditare.it e qui voglio presentare un riferimento sicuro per la tua crescita personale, ovvero il mio corso di Come Meditare Coaching. Ma non parleremo solo di quello, parleremo anche appunto di come migliorare i momenti in cui tutto va bene. Che cos'è la base sicura e perché no base sicura, no party? Che cosa sono i tre gioielli? Che cos'è appunto il Come Meditare Coaching? Ma soprattutto che cosa puoi fare in pratica da subito per aumentare i momenti in cui tutto va bene? E ci sono proprio delle tecniche che possono tra l'altro aumentare proprio la nostra consapevolezza da subito e che puoi applicare subito. E vediamo insieme subito questo training. Perché in certi momenti tutto va male e in certi va tutto bene? Conosci quella sensazione che piove sul bagnato? A me è molto familiare. Cioè, quando si accanisce la mala sorte, si accanisce di brutto e quando proprio già ti sta capitando di tutto, ti succede ancora e ancora di più. Proprio tutto sembra andare contro di te. E perché invece in certi momenti va tutto bene, è tutto ok? È vero, ci si fa meno caso, ma ci sono anche i momenti in cui tutto è ok. Se ci pensi, ci sono dei momenti in cui normalmente ci sentiamo in grazia di Dio, in cui la fiducia è alle stelle e tutto funziona alla perfezione. Normalmente capita quando siamo appagati affettivamente, ci puoi fare caso. E non dico che questo capita solo quando sei appena fidanzato, spesso quando stai, oppure un attimo prima di fidanzarti, ok? Proprio in quei momenti in cui ti stai per fidanzare, è proprio in quei momenti in cui tutto sta andando già bene, perfetto, alla meraviglia, è tutto stupendo, ti senti sicuro di te stesso, al lavoro va bene, insomma, capita proprio che tu senti, ti senti bene, ti senti ok? E normalmente a me è capitato, quindi non solo quando in quella fase di appena fidanzamento, ma a me è capitato, e probabilmente anche a te, anche in momenti in cui avevo delle buone relazioni amicali appaganti, quindi avevo delle buone amicizie e mi sentivo molto bene proprio in quel frangente. Quindi il lavoro è ok, le idee ti affiorano al meglio, il tempo libero non manca, riesci ad uscire la sera, a lavorare, ad andare al cinema, a teatro, a cena fuori con gli amici e hai energie per fare tutto ciò. Ti svegli la mattina che sei rilassato, riesci ad andare al lavoro e lavorare bene, tutto funziona alla perfezione. Quindi è un'esperienza anche questa che tu conosci molto bene. Non è solo che piove sul bagnato sia in negativo che in positivo. Che cosa accade di fatto? E per capire meglio cosa accade, perché in certi momenti va tutto bene, mi faccio aiutare da una teoria che è la teoria dell'attaccamento di Bowlby. No base sicura, no party, è un modo scherzoso che abbiamo nel gruppo di crescita di psicologia, di crescita personale, individuale, e in questo gruppo abbiamo notato spesso proprio con la pratica come è importante e come effettivamente è difficile esplorare il mondo, fare qualcosa di un po' più che ci richiede un po' più di nos della nostra esposizione, di un po' più di rischio quando non ci sentiamo sicuri. Perché poi esplorare il mondo significa proprio questo, arrischiarci nel mondo necessita il fatto che nell'arrischiarci abbiamo un senso di protezione da qualche parte. Se manca una base sicura, noi non partiamo all'esplorazione del mondo. Per questo no base sicura, no party. E questa è la teoria dell'attaccamento che dice proprio Bowlby, che è un etologo, psicologo inglese, questa teoria che poi è stata messa in pratica, cioè sono stati fatti degli esperimenti da una sua allieva, una certa Anna Ainsworthy, e la pronuncia non la so perché se per me è impronunciabile, comunque poco importa, ha studiato come ci sono degli stili insicuri, ce ne sono diversi, non ci interessano in questo momento, e come invece nei primi 3 anni di età si forma questa base sicura proprio perché c'è un affidarsi alla figura di accudimento, quello che in inglese viene detto caregiver, che significa proprio colui che dà le attenzioni, che normalmente è la mamma, la mamma, il papà o comunque chi fa le veci dell'uno dell'altro, ok? Però questa teoria, che vale soprattutto nei primi anni di età, in realtà vale sempre perché ci sono dei momenti in cui noi ci sentiamo più vulnerabili e sono proprio i momenti in cui paradossalmente facciamo più sciocchezze, esploriamo di meno, ci chiudiamo in noi stessi e diventa un cane che si morde la coda in negativo. È un po' il momento in cui piove sul bagnato. E anche quando arrivano le difficoltà normali dall'esterno ci sembrano invalicabili. Le stesse magari difficoltà che ci arrivano in momenti in cui invece ci sentiamo appagati, sicuri, eccetera, eccetera, abbiamo più strumenti per affrontarle. E quindi il punto è proprio quello, cercare, quindi la soluzione è cercare una base sicura, anche riconoscere quando siamo più carenti e abbiamo bisogno di trovare dei punti di riferimento che ci danno sicurezza. Questo è molto molto importante, proprio per cercare di rifar girare la ruota della fiducia in noi stessi e accrescere il benessere. Ok? Adesso mi fa piacere parlarti dei tre gioielli. Questa è una figura che ben spiega questa cosa da un punto di vista del benessere personale. È una figura spirituale buddista, però noi adesso lo vediamo prima con l'angolatura buddista e poi la mia traduzione laica, perché è uno strumento a cui faccio riferimento culturale, ma che invece mi piace tradurre per tutti, quindi anche per chi buddista non è, quindi con un'ottica laica, e che ben si presta anche a chi è ateo o quant'altro. Sai che a me piace proprio questa angolatura. Che cosa sono i tre gioielli? Sono tre gioielli, tre risorse a cui affidarsi, e come chiamano i buddisti, su cui prendere rifugio, cioè i buddisti prendono rifugio nei tre gioielli. E cosa sono questi tre gioielli secondo i buddisti? Poi vediamo la chiave laica. E per i buddisti sono il Buddha, il Dharma e il Sangha. Quindi ci si affida al Buddha, ci si affida al Dharma e ci si affida al Sangha. Vediamo cosa c'è dietro queste parole. Il Buddha, noi ci immaginiamo una specie di Dio, Dio non è un uomo, è un essere, anzi non rappresenta un uomo in sé, ma rappresenta una qualità di quell'uomo, che è una qualità che qualsiasi uomo può avere, che è la qualità dell'illuminato, cioè colui che ha realizzato la comprensione delle cose così come sono, ha realizzato la consapevolezza pura, si è svincolato, si è liberato dal peso della sofferenza, del dolore e ha riscattato la totale comprensione delle cose così come sono. Quando quindi i buddhisti si affidano al Buddha, non si affidano solo a quella statua lì, a quella figura, a quell'essere umano rappresentato da quella statua, ma a tutti, a quella qualità che quella statua rappresenta. Quindi, tutti gli esseri illuminati che sono innumerevoli, sia del passato che del presente che del futuro. E questo valeva anche ai tempi del Buddha. Buddha non parlava di lui come unico essere illuminato, ma, di tanti esseri illuminati in qualsiasi tempo. Esistono delle persone che hanno una comprensione profonda della realtà per quella che è. Quindi i buddhisti si rivolgono a questa qualità. Come vedi, è una qualità individuale, non è una qualità esterna a te, è una qualità che è po nel po tuo potenziale. E poi c'è il Dharma. Il Dharma, secondo i buddhisti, è la dottrina insegnata dal Buddha, da quella figura storica, che ti riscatta dalla sofferenza, dal gioco karmico, dal gioco di causa-effetto. Io do uno schiaffo a uno e quello potenzialmente si arrabbia e me ne dà un altro. Questo provoca in me rabbia e gli ridò uno schiaffo. Questo è un po' il gioco di causa-effetto karmico. E la dottrina del Buddha riscatta, il Dharma riscatta il karma, cioè fa in modo che questo gioco di dente contro dente si interrompa. Ok, e poi vediamo la mia traduzione laica. Io, per esempio, personalmente, affidarmi a una dottrina insegnata da qualcuno sono faccio un po' fatica, quindi ho bisogno proprio di ritradurlo come pratica quotidiana e in qualche modo te l'ho già suggerita e poi la vediamo dopo con la mia traduzione laica di questo Dharma. Non me ne vogliono i buddhisti per aver impoverito queste cose per loro molto importanti, ma credo che almeno parte di essi possano provare la mia traduzione. E poi c'è il Sangha. Che cos'è il Sangha? È la comunità di monaci, Buddha si riferiva a dei monaci, cioè comunque ad altri che come lui ricercavano il benessere personale, personale spirituale più che personale, ok? Perché poi dopo un po' non c'è tutta questa distinzione, ma questo ci porta fuori strada. Vediamo la mia traduzione laica di questi tre gioielli. Che sono il Buddha, il Dharma e il Sangha. Il Buddha è la parte più nobile di ogni essere, di noi stessi, quindi la parte più buona. Lo accennavo prima, il Buddha è una qualità, l'essere illuminato, l'essere liberi, l'essere perfettamente consapevoli delle cose come sono e quindi liberi dall'illusione, dall'ignoranza, da ciò che ci impedisce di vedere le cose come sono e ci creano tanta sofferenza. Quindi questa è una qualità, quella del Buddha, che è insita in ciascuno di noi. Dicevo, questa è un'angolatura buddista che, come vedi, io sto portando, traducendo in termini laici, ma c'è una parabola che io quando ho studiato questa angolatura ho capito che è una parabola della tradizione cattolica che era quella del figlio il prodigo. Il fatto che quella era una parabola che io francamente non riuscivo a capire, la trovavo profondamente ingiusta. Dico, ma come? Quello se ne va con i beni della famiglia, con la sua parte, quell'altro invece rimane a casa, se ne va, sperpera tutto e poi torna dai genitori. I genitori lo accolgono come se non avesse sperperato nulla. E quell'altro che invece ha aiutato ad accrescere il bene, insomma, ha di nuovo pari trattamento. Non è giusto. E in realtà quello che dice quella parabola, secondo me, poi ecco, io ti offro la mia angolatura, ma io sono una persona che ne sa quanto te, quindi io questo lo vediamo dopo. Io ti sto offrendo la mia posizione da essere che ha capito qualcosa, ma magari ha sbagliato nel capire qualcosa, ma insomma, comunque ci ha ragionato sopra. Offro i miei ragionamenti, offro la mia esperienza e il mio livello di comprensione a qualcuno che ha il suo livello di comprensione che può offrirmi il suo. E c'è in questo senso uno scambio. E lì ci avviciniamo a comprendere un altro gioiello. Ma prima di anticiparlo, voglio tornare alla parabola del figlio prodigo. La parabola del figlio prodigo, quindi, che cosa dice? Che in qualsiasi momento una persona che si è persa può ritrovarsi. In qualsiasi momento può ritornare alla casa del padre, come dicono i cattolici. Quindi, qualsiasi esperienza tu abbia in te, c'è la possibilità di riscattarti e di ritrovare, la strada per ritornare alla casa del padre. Ok, questa è l'angolatura di questa possibilità di ritrovare la parte più alta di ciascuno di noi in qualsiasi momento della nostra vita. E questo è un messaggio che è insito un po' in tutte le religioni e, come vedi, anche nel cattolicesimo. Quindi il Dharma, che cos'è il Dharma? Lo dicevamo prima, è la legge di natura. Quindi non si tratta solo di una dottrina, secondo la mia interpretazione, ovviamente, ma non solo secondo la mia, ma insomma, diciamo che me ne assumo la responsabilità, perché così non si offende nessuno, cioè magari appunto dicono, ma Claudio spara un sacco di sciocchezze, sono le mie. È la legge di natura, le cose così come sono. Quando tu sei consapevole che cosa fai, il velo dell'ignoranza viene meno e tu osservi le cose così come sono. E le cose così come sono alla portata di tutti, perché è la realtà. Quindi la consapevolezza di realtà per quella che è, al di là del piacevole e dello spiacevole, perché la comprensione della realtà va al di là di ciò che ci piace e ciò che non ci piace, non è reale solo ciò che è piacevole è reale anche ciò che è spiacevole e viceversa. Quindi la realtà si comprende al di là del piacevole e dello spiacevole. Si comprende nel suo fluire perché è impermanente e transitoria la realtà, eh? Scorre in continuazione, non si può affermare una cosa. Io posso affermare una cosa oggi e negarla e negarla domani, ma perché magari oggi intendo dire una cosa e domani intendo dirne un'altra, ok? Con questo voglio dire, cogliere l'attimo fuggente, la vita. È reale, quindi quando tu comprendi le cose così come sono, sei in grado di cogliere ogni attimo della tua vita, semplicemente perché non sei vinto dal pensiero che cerca il piacevole e rifiuta lo spiacevole, e questo invece, questa ricerca del piacevole e rifiutare lo spiacevole, fa rifiutare la realtà per quella che è e quindi crea la sofferenza vera e propria, ma si tratta quindi di cogliere ciò che è reale e questo è assolutamente sempre piacevole. E quindi si tratta di affidarsi semplicemente a ciò che c'è. Ma dicevo, per esempio, se io mi devo affidare a qualcosa di spiacevole come una malattia, ecco, il punto è proprio questo. Io mi affido a ciò che c'è e se la realtà è spiacevole, io posso affidarmici lo stesso. Del resto, come posso negare una malattia se è quella che c'è? Io come potrei guarire dalla stessa malattia se non affidandomi alla consapevolezza della malattia per quella che è realmente? Se io non consapevolizzo, se non mi affido alle cose così come sono, io non ho neanche la possibilità di fare una diagnosi e senza una diagnosi non esiste neanche una cura e quindi negare la malattia stessa non mi aiuta a guarirne, o a vivere al meglio. Ok? Quindi è fondamentale che comprendere le cose per quello che sono, al di là del piacevole o spiacevole. Il sangha, che cos'è il sangha? Sono gli amici veri, eh? Sono quelli che incontri, che riconosci nel momento del bisogno. Quante volte ci è capitato nella vita di attraversare momenti di grande difficoltà e renderci conto che quelli che pensavamo amici scompaiono e quelli che invece, a cui non, proprio non pensavamo invece affiorano. E poi magari abbiamo delle conferme di vecchie persone che negli anni si sono rivelate degli amici che confermano questa realtà, questa vera amicizia. Perché avviene questo? Perché in realtà noi dedichiamo molto tempo a delle compagnie senza selezionarle fino in fondo, eh? E quindi noi invece possiamo decidere di non dico negare la nostra amicizia a delle cattive amicizie, ma magari perderci meno tempo, quello lo possiamo fare, eh? Quindi usare diversamente non solo il nostro tempo, ma anche la qualità del nostro tempo, togliendolo un po' di meno a quelle persone con cui fare, per esempio, del chiacchiericcio inutile, le cosiddette male lingue, quelle persone con cui magari lì per lì ci si diverte pure a parlare male, di tizio alle spalle, però sai che questa persona fino in fondo, tu sai in cuor tuo che come si allontana da te e va da tizio, magari parla male di te con tizio alle tue spalle. E quindi, perché, finire per fare questo gioco? Meglio, farlo di meno, quantomeno, o quantomeno frequentare meno queste persone, che non vuol dire non frequentarle, non vuol dire non apprezzarle comunque, perché comunque possono avere qualcosa da offrire, ma lo vediamo in un secondo momento. Si tratta però invece di scegliere di dedicare concretamente più tempo ai rapporti appaganti, a persone interessanti, a chi riesce a farci vibrare della nostra parte più alta. E anche questo lo capiamo meglio fra poco. Se io parlo di qualità, di cose belle, di crescita personale a qualcuno che anche lui sta facendo un percorso di crescita personale, inevitabilmente c'è uno scambio e una ricchezza. Io, tra l'altro, nel raccontare a lui le mie esperienze, ne faccio ancora più tesoro delle mie stesse esperienze e lui mi offre le sue. E questo permette, ovviamente, di crescere il nostro benessere e di sentirci anche più appagati. E questo senso di appagatezza ci dà Una base sicura è come? E ci permette proprio di esplorare, di comprendere meglio il Dharma, quindi di comprendere meglio la realtà per quella che è, e raggiungere di più la nostra parte più alta e comprendere meglio la realtà. Quindi è importante rivolgersi ad altri che come te sono in cammino nella ricerca del proprio benessere psicofisico e magari altri che fanno proprio il tuo stesso identico percorso, per cui se fai meditazione, trovare altri che fanno la tua stessa meditazione può essere molto utile. Ok, e questo è quindi come io traduco questi tre gioielli che, come vedi, sono piacevoli, utili. È utile affidarsi a queste con una certa anche fiducia alla possibilità di ciascuno di noi di riscattare la sua parte più alta, alla realtà per quella che è. A prescindere dal piacevole e spiacevole, e alle relazioni più appaganti. Quindi, che cos'è il Come Meditare Coaching? È un programma che ho voluto realizzare per, ovviamente, non per andare a sostituire delle relazioni che io mi auguro che tu abbia nella tua vita di tutti i giorni, o che tu voglia incrementare nella tua vita di tutti i giorni, ma vuole essere uno strumento, un oggetto, uno strumento, un luogo fisico che ovviamente non è per tutti, è un luogo dove convergono solo chi, come te, ha voglia di fare un passo in più rispetto al proprio benessere, alla propria crescita personale, e quindi uno strumento pratico che coadiuva, che aiuta, che favorisce l'incontro rispetto a queste possibilità. E quindi come vedi, l'essere realizzato, il cosiddetto Buddha, non è una persona esterna, è una persona che puoi essere tu, non c'è un guru che ti può aiutare veramente, nel senso che non, se tu non ti senti ok rispetto a lui, cioè ciascuno di noi ha in sé questa qualità, questa possibilità di comprendere le cose così come sono. Ciascuno di noi ha le sue esperienze, ha delle sue consapevolezze e ha qualcosa da offrire, ok? E l'analisi transazionale dice proprio io sono ok, tu sei ok, poi dice anche altre cose molto carine in questa interazione, ma in questo caso soffermiamoci su questo, io sono ok, tu sei ok, quindi ciascuno di noi ha una zona ok, quindi rivolgersi alla zona ok di qualcuno significa far vibrare anche noi di questa okeità, anche noi siamo ok, tutto va meglio. Se io invece mi rivolgo a un guru che lui è ok, ma io sono un povero ignorante che ho solo da ascoltare pedissequamente quello che lui dice e quello che dice lui e oracolato e non indago, non cerco di capire la sua esperienza, di vivere anch'io la sua esperienza, ma prendo per oracolato quello che fa lui e faccio pedissequamente quello che fa lui, rivolgendomi, affidando la mia crescita a lui, quindi pregando di interagire per la mia liberazione. No, un vero insegnante può esserlo anche qualcun altro, persino il nostro peggior nemico. Lo vedremo più avanti. Quindi ciascuno di noi può ritrovare in se stesso questa qualità senza bisogno di un guru, ma cercando in sé una propria base sicura, cercando quindi l'essere realizzato è una persona che è in cammino, tra difficoltà e realizzazione, non è necessariamente una persona arrivata chissà dove, ma è una persona che già indirizza la sua attenzione verso un obiettivo alto ed è già questo lo spinge più in alto e spinge me, relazionandomi a lui, in una zona più alta. Sono persone che quindi chi è in cammino ha sicuramente qualcosa da insegnarmi, ma anch'io ho le mie comprensioni, tu hai le tue comprensioni e poi anche tu. Offrire qualcosa, quindi io posso prendere e dare. Questo ci permette proprio di fare quello che dicevo, di vibrare della stessa realizzazione, perché quando ci rivolgiamo alla parte ok degli altri, riconosciamo anche la nostra parte ok. Ok? Quindi se io invece di parlare di cose basse, parlo di cose alte, inevitabilmente il mio pensiero è costretto a fare il mio pensiero, ma anche il mio sentire, anche i miei neuroni vibrano di endorfine, sviluppano positività, ok? Quindi si tratta proprio di vibrare in armonia rispetto alle nostre zone più alte. Quindi è importante riconoscere nell'altro la parte più alta, a prescindere dal suo livello di comprensione della realtà, a prescindere dalla sua consapevolezza. E quindi è proprio questo che ci dà la base sicura, cioè la base sicura ci permette di esplorare la zona più alta, ok? E allo stesso tempo, mentre lo facciamo, sentiamo la base sicura. È un cane che si morde la coda. Quello che io posso offrire è un luogo in cui ritrovare altri come te che fanno questo, in cui ritrovare degli stimoli come questo, quindi con dei training, e un coach, quindi una figura a cui rivolgersi, che sta accanto a te in palestra e non un guru che ti dice esattamente quello che devi fare, ma insomma ti dà delle, ti offre, degli strumenti con cui magari poi alcuni funzioneranno più, di più, altri funzioneranno di meno, ma insomma poi sei tu che li mette in pratica e sviluppi il tuo benessere. Quindi uno che come te è ok e non un guru che ti fa sentire non ok, ok? Questo è quello che io mi sento di poter offrire. E anche, ovviamente, quando tu fai questo, quando hai un luogo in cui riesci a trovare in qualche modo un punto di riferimento, un piccolo porto, una piccola palestra, dove trovi queste cose, diciamo, hai un punto di riferimento che ti dà un minimo di sicurezza in più. Quindi non dico la base sicura di Bowlby, ma sicuramente uno strumento che ti aiuta a avere un punto di riferimento costante nel tempo, a cui andare fin tanto che lo vorrai, a trovare questa, altri come te, degli stimoli, cose che ti permettono di rientrare in contatto con questa parte più alta, con queste vibrazioni. Quindi uno strumento proprio al tuo servizio. Questo è quello che io intendo fare in questo come meditare coaching, che è un abbonamento mensile che io metto insieme al primo corso di meditazione per indaffarati. Ho sentito che c'era bisogno proprio di sviluppare, che a nulla serve fare un corso fine a se stesso se non offro anche la possibilità di realizzare queste cose, di offrire queste opportunità. Ma torniamo a che cosa puoi fare in pratica adesso, per sviluppare questa maggiore base sicura, questa maggiore piacevolezza. Intanto, da subito cerca altri in cammino come te nella vita di tutti i giorni, proprio intorno a te, nel tuo quotidiano. Riconosci, tra l'altro, da ciascuno. Allora, questo cerca altri come te, cerca di persone più alte con cui puoi condividere gli aspetti più interessanti della tua vita, e che senti che sono appaganti. Questo è una cosa che puoi fare subito. Un'altra cosa che puoi fare subito, a prescindere dal livello di comprensione della persona, a prescindere da quanto è piacevole o piacevole, quindi qui cerca persone piacevoli. Questo invece ti sto dicendo una cosa un pochino diversa, da chiunque, quindi anche da chi è spiacevole, che cosa. Poniti questa domanda: che cosa posso imparare da lui? C'è sempre un livello di consapevolezza in qualcuno, c'è sempre nell'interazione quantomeno, se non riusciamo a capire la sua lingua, possiamo comunque capire da come io interagisco con questa persona degli aspetti importanti. Quindi ciascuno può essere per noi un coach, può essere per noi un guru, può essere per noi un maestro e possiamo imparare persino dai nostri nemici. Anzi, talvolta si impara di più dai nemici. Quindi, prima cosa, cerca altri in cammino come te, poniti questa domanda ogni volta che incontri qualcuno, anche un essere vivente non umano, che cosa posso imparare da lui? E poi scegli soprattutto di dedicare più tempo alla tua crescita personale. Questo ha sicuramente un costo, e quindi domandati. E se tu decidi di dedicare più tempo alla tua crescita personale, domandati con che cosa lo contraccambi, qual è il costo. E spesso è un costo in termini sì, di denaro, ma soprattutto in termini di tempo. Quindi quale tempo sei pronto a sacrificare per offrire la tua crescita personale? Cioè, se ti rendi conto che puoi dedicare una mezz'ora in più ogni settimana o 10 minuti tutti i giorni, o l'uno e l'altro, 10 minuti tutti i giorni al tuo benessere personale, a che cosa lo puoi levare? In quale fascia d'orario lo puoi mettere? E poi anche cerca del tempo per le relazioni più appaganti, e questo in qualche modo lo abbiamo detto. Fatti quindi un'idea delle amicizie con cui vuoi dedicare più tempo e intensità. Cioè, se magari non riesci a dedicare più tempo con quella persona perché gli impegni di entrambi non lo permettono, almeno cerca di guadagnarlo in intensità. Spegni per esempio il cellulare, cerca di essere più a contatto con questa persona, se il tempo è quello che è. Alle materie di studio preferite. Quali sono le letture interessanti che potresti riprendere in mano? Qual è il materiale multimediale, YouTube, video, film che puoi trovare, reperire, MP3 che ti aiutano in questo? E cerca di reperirlo. E cerca di dedicare anche tempo a quello che ti appassiona. Veramente, quindi non soltanto cose spirituali, ma anche cose sport, discipline varie che possono essere dalla maglia al judo, la danza, una mia amica ama il tango. Quello che ti appassiona veramente permette proprio di ritrovare quella piacevolezza, quel senso di base sicura che ti aiuta poi a trovare anche il tempo per cercare altro, per cercare cose anche più alte. Quindi non si tratta solo di crescita personale, che è sicuramente molto appagante, ma anche le tue passioni sono molto appaganti. Non metterle in secondo piano, dai spazio anche a quelle. E poi, ovviamente, come ti ho detto, ho messo insieme questo corso di meditazione per indaffarati e l'ho abbinato proprio a un programma di abbonamento mensile in cui, finché vorrai rimanere abbonato, potrai trovare una base sicura. Quindi quello che ti chiedo, quello che puoi fare, se lo vuoi fare, è quantomeno dargli un'occhiata, capire se può fare per te e in che modo io posso aiutarti. Che tu sia felice e che tutti gli esseri siano felici.